Quinta di copertina. Internet, web e nuovi media raccontati dai quotidiani.
Buongiorno e bentornati a Quinta di Copertina. Oggi è addirittura giovedì 14 settembre 2006 e io sono sempre Antonio Sofio, noi siamo sempre in onda, per modo di dire, dalle pagine web di apogeaonline.com. Iniziamo subito, senza perdere altro tempo, con la rassegna stampa di oggi. Oggi c'è davvero una marea di articoli da segnalare, ecco, ed è facile previsione che probabilmente sforeremo i canonici 10 minuti, ma c'è davvero tante cose da segnalare e da riportare. Iniziamo chiudendo, spero perché come spesso capita queste discussioni poi vanno avanti fino a raggiungere un livello di incomprensibilità X. Luca De Biase però, e ovviamente mi riferisco alla tematica in agenda, principalmente in agenda degli ultimi giorni del cambiamento strategico di Telecom, Luca De Biase pubblica in prima pagina un articoletto che fa un po' il punto su questa corsa di varie aziende negli ultimi tempi verso le famose o famigerate media company. Il titolo dell'articolo è "In Media Stat Company", il sottotitolo è "Contenuti digitali, reti a banda larga, nuovi modelli di business e di nuovo febbre". Luca De Biase fa un po' una cavalcata rispetto ai passi indietro e avanti per quanto riguarda le strategie aziendali dei aziende che operano all'interno delle telecomunicazioni, raccontando come in fondo verso gli ultimi tempi le società di telecomunicazione stanno cercando di entrare massicciamente nel business dei media. Leggo dall'articolo di Luca De Biase: alcune pensano a far fruttare di più le reti aumentando il prezzo riservato ai produttori di contenuti ad alto valore aggiunto, ma le autorità di regolamentazione non sembrano orientate a favorire la fine della cosiddetta neutralità della rete che ha finora garantito la fioritura delle innovazioni nei nuovi media. Altre addirittura vogliono trasformare il tutto in media company, appunto. Ma non è facile. Perché non è facile? Perché quello dei contenuti è un affare instabile e rischioso, richiede una cultura editoriale ben diversa dalla competenza di chi è nato e cresciuto nel business della sofisticata ingegneria di rete, del trasporto di voce e dati, del canone e delle bollette, cioè nel settore in cui sono abituate le imprese di telecomunicazioni. Ed era un po' quello che altri commentatori raccontavano dei possibili punti di debolezza di questa svolta strategica di Telecom. Quindi, così conclude De Biase, il vero problema è creare un rapporto costruttivo, aperto e creativo fra le infrastrutture, i servizi di accesso, le applicazioni, i produttori di contenuti, il che richiede tecnologie aperte e interoperabili, costi competitivi e chiara distinzione delle specializzazioni. Rimaniamo però su Nova, il settimanale del Sole 24 Ore su ricerca, innovazione e creatività, che come al solito il giovedì la fa da padrone. In questo caso il tema d'apertura, che poi è sviluppato come al solito nelle due pagine centrali, è "Chi fermerà la musica?". E sono una serie di articoli che cercano di riflettere in come in 5 anni Internet ha dato un nuovo volto all'industria discografica, rivoluzionando il modo di creare, distribuire e vendere i brani degli artisti. Un laboratorio della convergenza che ha fatto scuola. In realtà, davvero, a pensarci sembra un tempo remotissimo, ma in realtà sono davvero pochi anni che hanno profondamente rivoluzionato il mercato della musica, e non solo. In questo caso si parla di musica. Segnalo solo alcuni punti che, come nella sempre divertente infografica di Nova, io sono un amante dell'infografica e quindi la noto sempre con particolare attenzione, segnalate tutta una serie di novità per quanto riguarda questo settore. Dal podcast, argomento che evidentemente ci sta a cuore, al telefonino, anche come nuovo device per niente marginale per quanto riguarda il mercato discografico, alle playlist, una playlist che ti sorprende, questo è il titolo, che fa riferimento a tutta una serie di servizi online che sfruttano delle sorta di interconnessioni genetiche tra la musica per proporti playlist personalizzate. La StFM è una, ma anche Pandora è un'altra molto utile, nonché poi anche il ruolo dei social networking quale YouTube e MySpace. A proposito di social networking e anche, se vogliamo, di prodotti multimediali, saltiamo per un attimo a Repubblica, che pagina 27 mi fa vincere una scommessa che avevo fatto con me stesso ieri dopo aver letto di questa storia su alcuni siti americani. Avevo pensato che aveva le caratteristiche per essere raccontata anche e ripresa anche da qualche giornale italiano. In questo caso addirittura Vittorio Zucconi se ne occupa, e si occupa appunto della storia di Lonely Girl 15. In pratica, chi era? Era una ragazza che aveva un videoblog e che si spacciava per prigioniera dei genitori, diceva di avere 15 anni, quindi raccontava tutta una sorta di suo mondo attraverso dei piccoli video digitali che venivano pubblicati sul suo blog. Ha avuto molto successo in questi ultimi mesi, finché gli stessi blogger hanno scoperto che i video erano professionali e che la protagonista non era la quindicenne che diceva, ma un'attrice professionista, Jessica Rose, che aveva invece 25 anni, che ha interpretato il ruolo di Brie. E l'operazione era stata orchestrata da un gruppo di sceneggiatori e produttori professionisti californiani con il marchio registrato, tutti legati a una rigida consegna del silenzio, e l'obiettivo finale era quello di farne un film. Ritorniamo a Nova e segnaliamo un articolo, in realtà un'intervista, di Antonio Dini a Jocelyn Benckler, professore di diritto alla Yale University negli Stati Uniti, che studioso di temi legati alla proprietà intellettuale e alle nuove economie di rete, ha scritto negli anni numerosi testi sui commons. Jocelyn Benckler racconta un'intervista molto densa, di cui posso segnalare solo un passaggio, che racconta di come sta cambiando anche profondamente quella che era la sfera pubblica tradizionale. Dice Benckler, insomma, la sfera pubblica era per la maggior parte del tempo dominata da informazioni e conoscenze prodotte da una o due dei grandi soggetti in grado di ammassare il capitale necessario per finanziare l'organizzazione e la struttura necessaria a una produzione di massa delle informazioni, sia essa privata che di proprietà dello Stato. Oggi, grazie alle reti, tutto questo sta cambiando, ed è un cambiamento epocale per la nostra società. L'aspetto più importante di Internet, infatti, è la capacità di distribuire a tutti la capacità di calcolo, archiviazione e comunicazione. A questo punto nella storia, la maggior parte delle persone hanno sviluppato le capacità e i mezzi per produrre e scambiare informazioni, conoscenza e cultura. Dai personal computer, i telefoni cellulari, le fotocamere digitali, i registratori audio e video digitali sono sempre più diffusi. Utilizzandoli, le persone hanno cominciato a incontrarsi, a produrre le proprie informazioni e la propria cultura. Stanno diventando soggetti attivi e partecipanti nella creazione dell'ambiente informativo, anziché essere solo dei soggetti passivi che ricevono beni precostituiti da altri soggetti del mercato o dalle agenzie governative. Rimaniamo su Nova, sempre molto velocemente per non sforare più di tanto, ma segnalo questo articolo di Giuseppe Caravita dal titolo Veni, Vidi, Vichi. Un bel titolo divertente che racconta del modello della famosa enciclopedia collaborativa Wikipedia, e soprattutto di alcune evoluzioni della tecnologia del wiki, che in realtà molto spesso è identificata strettamente con Wikipedia, ma non è solo ovviamente Wikipedia, ma è proprio una tecnologia che pian piano, anche grazie all'enciclopedia collaborativa, sta cominciando ad essere usata per varie altre funzioni. Per esempio Beppe Caravita spiega un po' quali sono le liste delle nuove iniziative basate sul wiki. Si sta rapidamente allungando e su tre fronti: startup che offrono ai propri utenti l'avvio e l'ospitalità di wiki personali, wiki tematici alimentati da entrate pubblicitarie, infine l'area del wiki per le imprese, dotati di specifiche estensioni di controllo degli accessi. Per quanto riguarda l'uso dei blog nel campo delle aziende, segnala l'opinione di Paolo Valdemarin, il quale per esempio fa una distinzione tra quelle che sono l'uso dei blog e quello dei wiki. Mentre si possono usare i blog per la gestione dei progetti, si ha un wiki per la tutta documentazione del software. Il primo, secondo Valdemarin, è paragonabile a un flusso informativo, ovvero i blog. Il secondo ha un lago, quindi ha un luogo in cui andare, immagino, a pescare ciò che serve di più. Abbandoniamo Nova e passiamo a Repubblica, in cui c'è un articolo, una doppia pagina, piuttosto interessante su quali sono una sorta di inchiesta, tra virgolette, su quali sono le manie degli italiani su internet. Ci sono due articoli su questo, uno è di Gaia Giuliani e poi c'è un pezzettino di approfondimento di Stefano Bartezzaghi. In pratica si parla di Google Trends, ovvero l'algoritmo che studia quali sono i trend per quanto riguarda le parole più cercate, le parole, le frasi, le domande più digitate all'interno dei motori di ricerca, in questo caso a Google. Da questo è stata fatta una piccola rilevazione che ti porta a una sorta di mappa italiana per quanto riguarda le parole chiave, con alcune curiosità. Per esempio, lo sport è in testa, il sesso in generale se è più cercato dell'amore, ma questo si poteva supporre, e poi varie peculiarità localistiche, per cui a Palermo ci si affanna su masterizzazione e scaricare, a Firenze in testa per il vino e per gli affitti, assessore per esempio è molto più digitato di ministro o di deputato. L'articolo di accompagnamento di Stefano Bartezzaghi prova a riflettere proprio su come internet abbia moltiplicato all'infinito le possibilità di ricerca e permette di tracciare un ritratto degli utenti composto di tic e sogni. Segnalo solo la conclusione, scrive Bartezzaghi, la nostra brama di statistiche e di quantificazione riposa sull'illusione che i numeri si possano ordinare meglio che le parole e i pensieri. Invece, come proprio insegna questa ricerca, ogni parola è un numero e ogni numero è anche una parola. Il risultato non ci inviterà giammai in una lettura unica scientifica, ma imporrà di rovesciare le chiavi di lettura. A volte funzionerà un'interpretazione, a volte l'interpretazione è contraria. Gli istogrammi delle ricerche su Google sono oggettivi, però non si leggono come tracciati di elettrocardiogrammi o come grafici di andamento di mercati finanziari. Si leggono come sogni, lapsus, battute di spirito, sintomi, e non rassicurano mai. A proposito di Google, segnalo sul manifesto, nell'inserto che è ritornato dopo la vacanza estiva del Chip and Salsa, la seconda pagina segnala due libri. Uno di questi è il libro sulla coda lunga, l'articolo di Raffaele Mastro Lonardo. Il secondo, appunto, riferendoci a Google, è la specie di recensione di un libro della comunità Ippolita dal titolo The Dark Side of Google. La faccia scura di Google, infatti, è il titolo dell'articolo di Fabio De Ponte, in cui si ragiona anche, se non soprattutto, su quale siano i risvolti negativi della enorme presenza di Google per quanto riguarda soprattutto i problemi della privacy. Tutti quanti sono i servizi di Google, tra Gmail, Google News, AdWords, Google Desktop, eccetera, che teoricamente, potenzialmente, Google potrebbe incrociare e poi utilizzare chissà per quali scopi. Chiudiamo questa lunghissima rassegna stampa con una articolo, una notizia divertente che trovo sul Corriere della Sera, ed è un articolo di Francesca Basso. Il titolo dice già abbastanza: la confessione di Maroni, sul web scarico canzoni illegalmente. Il sasso nello stagno, così inizia l'articolo di Francesca Basso, lo ha lanciato l'ex ministro del welfare Roberto Maroni, ed è la provocazione di uno a suo modo del mestiere, visto che il capogruppo della Camera è un bluesman solo l'organo Hammond con il distretto 51, la sua band. Scarico illegalmente musica da internet, ha confessato Maroni a Vanity Fair, mi autodenuncio, così il caso finisce finalmente in Parlamento. Maroni non demorde e al telefono ribadisce: scarico da internet perché la musica deve essere libera e accessibile a tutti. Occorre da una parte salvaguardare il diritto dell'autore e dall'altra cancellare le barriere che impediscono di diffonderla. Insomma, una posizione molto oltranzista di Maroni, che in parte condivido. Ovviamente Francesca Basso ha cominciato a chiedere anche ad altri esponenti politici cosa ne pensassero di questo. Per esempio, per Bobo Craxi scaricarla da internet è un furto, per Giorgia Meloni invece ammette di aver scaricato qualche brano dalla rete, non è d'accordo invece Maurizio Gasparri. Francesco Caruso invece dice di scaricare praticamente tutto dalla rete, dai CD ai film. Marco Rizzo invece compra CD perché è feticista dell'oggetto. Insomma, questa era comunque l'ultima segnalazione. Io vi auguro, lo dico io, lo dice Francesco Maroni, di passare una bella giornata scaricando musica da internet, e l'appuntamento è a domani.